per la strada nella folla. È un arcobaleno, io non so fare a meno di averti con me. Non dici niente, però nei nostri sguardi c'è un gioco, una strobo, un riflesso di noi che ferma il tempo che non se ne va. In questa notte di sole
Music, la prima rubrica radiofonica quotidiana interamente dedicata al mondo della casa e dell'abitare, con Paolo Leccese ed i suoi ospiti.
Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Bricks & Music, siamo su Casa Italia Radio. Oggi finalmente inizia la primavera e do il benvenuto al poliedrico ingegner Emiliano Cioffarelli. Buongiorno Emiliano!
Ciao Paolo e buongiorno mondo, ma la primavera inizia il 20 o il 21?
No, il 21 da sempre, non so se tu hai un calendario diverso, ma da sempre è 21.
Ieri il telegiornale ha detto che iniziava la primavera.
No, vedi, però il telegiornale non fa storia, non fa legge, è oggi inizia, 21.
Va bene, andate.
A posto. Allora Emiliano, si sente sempre di più parlare di case green. Veramente se ne sentono. Vogliamo fare un po' di ordine stamattina, perché case green, direttiva europea, posizioni diverse. C'è chi dice che è un provvedimento corretto, c'è chi dice che è un provvedimento corretto ma va adeguato ai paesi, c'è chi dice che è un provvedimento sbagliato. Proviamo a fare un po' d'ordine e anche a dare, insomma, ai nostri ascoltatori dei parametri di valutazione corretti. Iniziamo con la posizione del governo, che è la posizione rappresentata all'interno del Parlamento europeo da Carlo Fontana. Sentite qui quali sono le sue parole.
Signora commissario, a scanso di equivoci tutti condividiamo l'obiettivo dell'efficientamento energetico degli edifici, ma questo testo è l'ennesimo esempio di come non si dovrebbe condurre la transizione ecologica. In primo luogo perché non tiene conto a sufficienza delle differenze e delle specificità dei diversi stati membri. Particolarmente significativo è il caso dell'Italia, che vanta un patrimonio edilizio unico per valore storico e culturale. In secondo luogo perché è un provvedimento che obbliga, anziché incentivare, caricando il costo di gravosi interventi su famiglie e stati membri. Le conseguenze per il nostro mercato immobiliare rischiano di essere molto pesanti. Svalutazione generale degli immobili, rischi per il sistema bancario, aumento dei prezzi per i lavori edilizi, blocco degli interventi antisismici, deturpamento di luoghi attrattivi per il turismo. Ci auguriamo finisca il tempo dei provvedimenti ideologici e si possa tornare a parlare di transizione verde con un po' di sano realismo. Grazie Presidente.
Ecco, con un po' di sano realismo, dice Carlo Fontana, no? Sei d'accordo?
Assolutamente, sono d'accordissimo sul realismo che è mancato in questi due anni. E le ragioni della mancanza di questo realismo, Paolo, o si fa una polemica, diciamo, populista, oppure si dice che non si sanno. E l'efficientamento energetico è un dovere, un'esigenza mondiale, ma è anche un'esigenza mondiale trovare nuove fonti di energia, quindi ricerca. Io sull'efficientamento energetico degli edifici, Paolo, lo sai che me ne occupo quotidianamente,
da un po', sì.
Non ci credo, soprattutto in Italia. Credo molto di più nella ricerca, nella installazione di fonti energetiche alternative. Abbiamo il sole, abbiamo il vento, abbiamo il mare, abbiamo le maree, le tecnologie ci sono, ma non facciamo ricerca. Quello che facciamo oggi è cercare di efficientare gli edifici mettendoci un bel cappotto e, come pensai, abbiamo riempito l'Italia
di plastica.
Di plastica,
ecco, plastica. Allora Emiliano, siccome questo è un tema molto caldo e già stanno arrivando un po' di messaggi stamattina, intanto vorrei ricordare che potete interagire con noi attraverso ovviamente tutti i social networks, quindi Twitter, Facebook, veramente Instagram, soprattutto LinkedIn, che è la nostra piattaforma preferita, che ovviamente all'interno della quale sono presenti tanti professionisti, tanti addetti ai lavori che ci seguono tutte le mattine. Ma ovviamente vi ricordo che potete mandare, come già state facendo, dei WhatsApp al 351 82 74 870. Vi invito a farlo, a continuare a farlo, perché poi, a parte oggi, ma continueremo a sottoporre le vostre domande anche agli ospiti che si alternano in questa rubrica. Intanto, prima di dare la linea alla regia per un brano musicale, volevo precisare una cosa, perché giustamente mi fanno notare dalla nostra redazione che l'equinozio di primavera del 2023 ovviamente non cade sempre il 21 marzo, quindi mi hanno corretto. L'equinozio di primavera cade il 20 marzo alle ore 22:24, quindi c'è stato un riassetto, diciamo, su questa cosa. Quindi aveva in parte ragione il TG, quindi diciamo per qualche ora. Allora, quindi diamo la linea alla regia, perché oltre a rispondere ad alcune domande che ci stanno arrivando, la domanda delle domande è: quanto ci costa adeguare le nostre case? Ma rispondiamo subito dopo, appunto, un brano e rientriamo. Eccoci entrati in studio. Allora, come vi dicevo, la domanda delle domande che più ci sta arrivando in questi giorni è: siamo preoccupati, proprietari e costruttori, quanto costa mettere questi immobili, far passare questi immobili da una classe G, ad esempio, a una classe E o a una classe D? Perché poi gli obiettivi sembrano a lunga scadenza, ma il 2030 è dietro l'angolo, cioè tra tutto quello che dovrà fare il governo per mettere in pista la direttiva in termini pratici, e quindi poi andare a creare delle normative, e tutto questo produrrà del tempo ancora, e questo tempo, una volta che ci diranno ok, parte la norma, non dico che sarà ridosso il 2030, ma insomma veramente è poco tempo da qui. E come abbiamo visto, quando il tempo è poco si scatenano tutta una serie di effetti che riguardano che ne so, la mancanza di materiali, l'aumento dei prezzi, cioè si scatenano tutte quelle torture, quelle cose brutte che non dovrebbero accadere se la programmazione fosse a lunga scadenza e fatta con un ragionamento sensato. Allora Emiliano, domanda secca: quanto costerà agli italiani fare questo passaggio di classe?
Risposta secca: boh.
Chiudiamo la trasmissione qui, buona giornata, a domani mattina.
No, bene, scherziamo. Allora, nel 2030 tutti in classe E, nel 2033 tutti in classe D, e mentre nel 2050 obiettivo è zero emissioni. Questo anche come ci dice, come
per
ci
fare,
dicono gli
amici, per fare chiarezza.
Allora, quanto costerà? Allora, innanzitutto diciamo che costa in base al tipo di intervento, anche considerando diciamo quelli che si chiamano i massimali, no, previsti dal governo per l'efficientamento energetico in super bonus.
Scusami se ti interrompo, ovviamente a bocce ferme, nel senso che mantenendo invariate tutti i riferimenti normativi che riguardano le classi energetiche vigenti oggi, perché non sappiamo se poi cambieranno i parametri, cioè il governo dirà di misurare le classi in maniera diversa piuttosto che ci saranno degli incentivi. A bocce ferme, com'è la situazione oggi?
Bolscevismo, anche considerando se c'è un obbligo di considerare e calcolare la classe energetica facendo delle prove strumentali. Oggi si fanno queste cose, quindi a parte la normativa sull'attestazione di pressione energetica è variata in questi ultimi 10 anni 10.000 volte, oggi c'è quello che si chiama edificio di riferimento, chissà che non cambieranno qualche cosa. Pensa Paolo che oggi se tu c'hai una casa in classe G e ci metti un condizionatore, quella automaticamente va in classe F, quindi già un salto di classe metterci un semplice impianto di condizionamento, no?
Potrebbe essere un consiglio economico questo.
Sì, economico, ma proprio che non c'ha senso, non c'ha senso tecnico. E il senso tecnico è quello che dicevo, ovvero spendiamo. Quanto costerà agli italiani arrivare all'efficientamento energetico della propria casa? Costerà in base a quello che noi in maniera molto ammirevole e lodevole considereremo come interventi. Oggi gli interventi che facciamo sono l'isolamento esterno diciamo delle pareti e del tetto con materiali che non si sa, e sono previsti per i condomini 40.000 euro ad appartamento, e per le villette unifamiliari erano previste con il super bonus 50.000 euro. Per gli impianti, quindi se vogliamo cambiare e trasformare il nostro impianto anche mettendo delle caldaie a condensazione e degli impianti radianti a pavimento, oppure meglio ancora utilizzando l'energia elettrica con fotovoltaico e pompa di calore o quantomeno impianto ibrido se vogliamo mantenere i nostri radiatori, lì ci stanno per ogni appartamento in condominio 20.000 euro ed è diciamo plausibile come spesa, per invece il villetto di familiare 30.000 euro. Poi ci sono gli infissi, le schermature mobili, ci sono circa 60.000 euro per immobile, sia che sia appartamento in condominio sia che sia villetta. Poi c'è il fotovoltaico, poi il fotovoltaico abbinato per forza con un impianto di accumulo dell'energia, no? Mentre non la consumiamo andiamo in batteria e poi la consumiamo quando non ci serve, magari di notte. Questi sono gli interventi, diciamo, previsti e prevedibili. Ripeto, costerebbe molto di meno fare ricerca sulle fonti energetiche alternative.
No, anche perché, scusami, Milano, abbiamo parlato qualche giorno fa insieme all'architutto Gianni Terenzi e ragionavamo sul fatto che per produrre quei pannelli in plastica che vanno poi diciamo a coibentare gli edifici per aumentare la classe, si inquina molto di più di quanto si risparmia in termini di inquinamento con l'installazione di quegli stessi pannelli. Quindi intanto andrebbe fatto un ragionamento anche sul tipo di materiale da usare.
Ma i materiali lignei, ne abbiamo parlato, nel sughero, fibra di legno, quelli sono i materiali che effettivamente...
Però questo attualmente incide sui prezzi, quindi magari oggi si sente parlare di, per ogni famiglia, per ogni unità immobiliare, valori che oscillano da 40 a 60 mila euro di costo che dovrebbe sostenere ogni singola famiglia con i materiali plastici. Magari se aumentiamo e miglioriamo anche la prestazione dei materiali con dei materiali naturali, questa somma è destinata ad aumentare. Quindi, così come ci dice spesso nei suoi post, quando è intervenuto qui da noi l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, più che andare sugli obblighi bisognerebbe ragionare sugli incentivi, cioè fare in modo che tutto questo, in parte come dici tu, vada a finanziare tutta questa grande manovra economica, vada a finanziare la ricerca e lo sviluppo, ma dall'altra parte vada ad aiutare le famiglie, perché oggi chiedere a una famiglia guarda hai l'obbligo di adeguare e quindi hai indirettamente l'obbligo di spendere 50.000 euro credo che vada a mettere in grave crisi gran parte del tessuto sociale italiano, e questo non credo che ce lo aspettiamo, no, come regalo dall'Europa.
Non possiamo permettercelo, ma non nessuno ce lo possiamo permettere. Io spero che il governo non dia effettivamente un obbligo, ma quale obbligo una famiglia oggi che spende 50-60 mila euro per efficientare casa . E poi i tempi di ammortamento della spesa.
Stanno arrivando un sacco di domande per WhatsApp. Facciamo così: diamo la linea alla regia per la pubblicità. Rientriamo subito dopo perché dobbiamo rispondere necessariamente a qualcuno, perché altrimenti facciamo una brutta figura. Veniamo qua. eccoci rientrati in studio. Allora, come promesso, cominciamo adesso a interagire anche un po' con voi che ci state ascoltando, e allora cominciamo proprio da Roberto. Roberto ci scrive: la classe energetica del condominio corrisponde alla media delle classi delle unità immobiliari presenti nell'edificio? E penso di aver interpretato bene quello che intende Roberto, nel senso che, visto che c'è questo passaggio di classe, che non dovrebbe riguardare l'appartamento ma l'intero edificio.
Certo, no, una media pesata, semplicemente per fare il calcolo della prestazione energetica dell'edificio bisogna fare il calcolo energetico del singolo immobile. Perché è diverso dal singolo appartamento? Perché nel condominio ci sono anche dei locali, magari dei quali tecnici, le soffitte, ci sono i garage,
le scale, la tromba delle scale, le
cantine, certo, che magari non sono coinvolte in qualcuno degli appartamenti. Quindi si fa la prestazione energetica di ogni appartamento e di ogni immobile, anche non residenziale, presente nell'edificio. Questa media, per semplificare, diciamo una media pesata, fa in effetti la classe energetica del fabbricato.
Bene, questo è il primo dato. Poi Simona ci dice che ha comprato una casa e se il perito e la banca hanno dato un certo valore al mio immobile, in caso di svalutazione per classe insufficiente, cosa succede? Perché di fatto si sottovaluta un piccolo così elemento. Tutto il mondo dell'immobiliare, rispetto a questi immobili che poi saranno soggetti alla riqualificazione energetica obbligatoria, ne subirà necessariamente un trauma, perché provate a immaginare chi non può permettersi di fare una villetta, o anche per un condominio che non si può permettere di fare questo doppio, triplo, quadruplo passaggio di classe. Che succede? Quell'immobile sul mercato andrà, eventualmente in caso di vendita, andrà ad un valore più basso, perché inevitabilmente chi compra dirà: però io dovrò investire 50, 60, 100 mila euro per andare nella classe obbligatoria di legge, quindi necessariamente quel valore di quell'immobile sarà più basso. Ecco, in questo caso ci chiede Simona: la banca, se non adeguo l'immobile, che farà? Ecco, noi non lo sappiamo. Cioè, la verità è che ad oggi non è chiaro. Chiaramente questo è un altro elemento di valutazione che i nostri governanti dovranno mettere davanti ai loro occhi. Cioè, il valore del mercato subirà sicuramente un trauma, quindi va gestito, bisogna tenerne conto. Bisogna capire se questo obbligo, che all'inizio prevedeva addirittura l'impossibilità di commercializzare l'immobile, di collocarlo in locazione o addirittura di di metterlo in vendita, questo è un elemento che va assolutamente chiarito nella fase finale e decisionale di questo provvedimento. Ma non vi preoccupate, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, continueremo anche ad avere ospiti all'interno di Bricks & Music, personaggi e personalità del mondo istituzionale che ci continueranno a dare dei contributi anche sull'andamento decisionale di questo provvedimento, che dovrà essere calato dall'Europa in Italia e poi modellato sul nostro sistema paese. Quindi Emiliano, io confido che va fatto sicuramente un processo di riqualificazione energetica del nostro patrimonio edilizio. Come? Questa potrebbe essere un modo per innescare una discussione. La soluzione è sicuramente quella degli incentivi. Il tempo mi sembra corto, lavoriamo sul tempo e lavoriamo sugli incentivi. Sei d'accordo?
Paolo, io sono abbastanza d'accordo, sicuramente, perché ormai ci troviamo in un dato di fatto, cioè dobbiamo farlo per forza, perché se tornassi indietro e se mi chiedessero come facciamo a risparmiare in Europa e nel mondo sull'energia, di certo l'efficientamento energetico degli edifici non sarebbe la mia priorità. Ti immagina che efficientiamo gli edifici mettendo il cappotto, poi la nonna apre la finestra con il riscaldamento acceso. Cioè, ci sono tutta una serie di situazioni di fatto che possono eliminare gli effetti di degli interventi di efficientamento energetico che abbiamo fatto e faremo sugli immobili. Certo. Quindi ripeto, per me noi abbiamo poi in Italia chiaramente un parco edilizio molto vecchio, no? Quindi nelle nuove costruzioni, d'accordo, costruiamole già efficienti, ma tutto quello che abbiamo, ma cosa efficientiamo con i cappotti?
No,
un po' con la pericolosità che ci hanno, perché hai visto i crolli?
Sì, va bene, Emiliano, dobbiamo chiudere. Emiliano, dobbiamo chiudere, il tema ci scalda sempre e ci porta ad essere sempre molto lunghi. Allora, io vi do appuntamento a domani mattina, sempre 9:30, sempre Bricks & Music. Domani parleremo, a proposito di mutui, parleremo con il direttore generale di Auxilia Finance proprio di questa materia, e sicuramente parleremo della materia green e di efficientamento energetico. Quindi restate qua, ma tra poco, tra qualche secondo, il GR con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e subito dopo Maria Chiara Voci con Non Solo Voci insieme a Paola Triaca. Buona giornata a tutti, a domani. Ciao Emiliano.
Ciao Paolo.